Bentornati a Fannullaggine, il podcast dei fotografi pigri in cui io, Sara Lando, chiacchiero con alcuni dei partecipanti al gruppo di supporto Fotografi Pigri, un laboratorio online di fotografia in cui le cose più interessanti arrivano spesso dalle persone più improbabili. Oggi chiacchieriamo con Luca Guarnerio, un pluripigro che nella sua bio si presenta come giardiniere progettista. Si è diplomato all'Accademia di Belle Arti Laba, con una tesi sul camp alla Triennale in fotografia e con una tesi sui sistemi complessi in ecologia e ambiente alla magistrale della scuola di pittura. La creatività per lui è un bisogno di espressione e un antidoto alla noia. I temi fondamentali della sua arte sono l'ecologia e l'ambiente, anche se parallelamente gli piace indagare tutto ciò che riguarda il sacro e l'iconografia popolare tra espressioni kitsch e camp. Luca è un artista poliedrico esplosivo in cui convivono vulnerabilità e spigoli, che mette in discussione tutto e che per questo costringe spesso chi ha attorno a mettere in discussione se stesso. O almeno, per me è stato così. Intanto, grazie tantissimo di essere tornata, perché ricordo a chi ci ascolta che questa intervista in realtà è un remake, perché mio marito, che adesso è stato nascosto in uno sgabuzzino, aveva cancellato la registrazione della nostra prima versione. Per cui Luca è stato gentilissimo e ha accettato di rifare l'intervista. Allora Luca, io e te ci conosciamo dal 2017, quando ti sei iscritto al primissimo, al tuo primissimo GSFP, sì sì. E sono passati un po' di anni, diciamo, e lì ti eri presentato dicendo: sono un giardiniere paesaggista, amo la fotografia a colori, amo la tecnologia e non bado troppo ai fronzoli. Ho bisogno di cercare la creatività e meno la tecnica per migliorare. Per me è importante viaggiare e vedere il mondo una malattia. È ancora valida per te questa presentazione? Cosa è cambiato?
Sì, nel senso che è ancora valida dal punto di vista del bisogno che ho di, attraverso la creatività, attraverso i miei lavori che non sono più fotografici, però il mio era proprio un bisogno di comunicare, di esprimermi con un mezzo che non è per forza il mezzo interpersonale. Io sono partito comunque da non con l'idea di farlo di mestiere.
Cosa ti aveva spinto a iscriverti ai fotografi pigri?
Ma niente, stavo facendo un po' di corsi classici da club fotoamatore, perché vengo grosso modo da lì, nel senso che il momento per misurarmi era già, diciamo, 46enne, sì. Era il momento per misurarmi, era bravino, sì, ottima attrezzatura, le foto macro, tutte le cose in cui si passa all'inizio, e qualche concorso locale da club fotoamatore in cui mi dicevano che ero bravino, però non avevo bisogno appunto di un confronto diverso. Allora attraverso un mio amico che poi partecipò anche lui a questo GSFP, mi iscrissi senza vedere chi era Sara Lando, tutta la sua storia eccetera. Mi interessava questo discorso dei compiti settimanali, non sapevo neanche del progetto mensile, e poi diciamo feci tutto un po' come con gli occhi della prima volta.
Ma infatti che cosa per me è stata tra l'altro utilissima, nel senso che di solito la gente che arrivava al GSFP, soprattutto i primi anni, ci arrivava perché conosceva me, sapeva come lavoravo e si infilavano all'interno di quella scatola, che però era una scatola che aveva molto, come dire, il mio timbro. E ad esempio invece confrontarmi con qualcuno che effettivamente non aveva assolutamente idea di chi fossi e arrivava da quel tipo di mondo, tra virgolette, cioè io e te il primo anno ci siamo scornati, credo, sempre, cioè abbiamo fatto veramente, entrambi siamo molto, secondo me, non dico testardi, perché poi in realtà secondo me siamo entrambi abbastanza aperti al confronto, ma entrambi partiamo dal io penso queste cose perché ho delle motivazioni per pensarle, e tendiamo a essere anche molto diretti, che spesso sulla parola scritta è difficile da gestire.
Sì, diciamo, mi confrontavo comunque con una persona che era più colta di me, sapevo usare meglio il mezzo, anche lo scritto, eccetera. Però fu per me una svolta, anche perché comunque da quella cosa lì mi iscrissi, non so, banalmente anche dallo psicologo per un percorso personale, che poi è sfociato al mio ingresso in università facendo appunto il diploma di fotografia e adesso il biennio di pittura. E quindi si è aperto tutto, aperto una grande porta su tante cose mie personali, al di là del discorso di fare il progetto da dove sono partito, che tra l'altro a me piace ancora e lo trovo
ancora un ottimo progetto.
Un progetto onesto, fatto con i miei mezzi, cioè non avevo studiato. Quindi il progetto era sul, diciamo, l'installazione industriale viste di sera con questo mood un po' Blade Runner, che si forma di sera a gennaio, dove c'è la nebbia, ci sono le luci che rindondano, e con queste strutture gigantesche che mi sovrastavano, mi guardavano dall'alto, che io ammiravo molto, essendo comunque di origine agricola e molto legato alla natura, e per contrasto queste strutture, diciamo, meraviglia dell'uomo, industriali, che tra l'altro di giorno ha sempre lavoro e sapore di inquinamento, ma di notte assumevano un'altra, delle altre sapori, degli altre caratteristiche, a me incanta ancora adesso tantissimo. Insomma, se passo ad Almine, che è una zona di Bergamo molto industrializzata, questi camini, queste ciminiere, eccetera, mi affascinano ancora adesso, insomma.
Ma infatti, secondo me, una delle cose che mi aveva colpito di più di te sin dall'inizio è comunque la tua estrema curiosità. Cioè, proprio questo modo di guardare il mondo, secondo me, anche le cose che non capisci, comunque hai sempre questa necessità di capirne di più, di approfondire, di guardare diversi punti di vista. Infatti, mentre la maggior parte delle persone spesso arriva alla fotografia da una scuola d'arte, per te il percorso è stato completamente inverso, nel senso che tu a un certo punto hai sentito il bisogno di approfondire e di dire: ok, mi rendo conto che io ho bisogno di avere un vocabolario, dei riferimenti, cioè qualcosa che mi dia degli strumenti per capire anche queste cose a cui non riesco a accedere. Cosa faccio? Mi iscrivo all'università. Cioè, com'è stata questa cosa?
Allora, innanzitutto mi rendevo conto di essere, diciamo, potenza senza controllo, e lo studio mi ha dato tanto, cioè so di che cosa parlo, i riferimenti, ho il controllo. E ho il vantaggio di essere adulto, quindi diciamo di avere una certa età, quindi quando vedo che esagero nel controllo, tipico perché l'università o comunque un certo tipo di studi tende un po' a ingabbiarti, perché devi fare diverse discipline, devi switchare dalla performance, tipo adesso faccio delle cose secondo me incredibili che mi vengono in mal di testa perché switcho dalla performance alla scultura, alla pittura, poi mischio tutto assieme, ci metto la fotografia. Però adesso mi fermo, cioè io lo guardo spesso questo progetto, le suggestioni industriali, il mio primo progetto, perché è tutto istinto e non voglio perdere questa cosa per avere le costruzioni da sega mentale che ogni tanto ti vengono, ma mi rendo conto che invece lì mi mancava tutta un riferimento, una struttura, l'impalcatura, diciamo, che avevo bisogno istintivamente, perché come al solito ci sono anche delle, diciamo, un'altra parte dei miei progetti è sicuramente la mia famiglia d'origine, quindi un'autoterapia che passa anche dall'autoritratto, come nell'ultimo GSFP a cui ho partecipato, e che deriva dal fatto che sono cresciuto bene o male da solo, quindi trovo le strade così istintivamente, ma il discorso di avere una base, diciamo, accademica per me è molto importante, anche dei testi, cioè sono migliorato tanto e anche nella compressione degli altri, quindi noi avevamo tanti scontri perché io ho un carattere comunque anche adesso fumantino, ho un carattere che dice le cose in faccia e non è, è controproducente sempre. Però adesso riesco a essere più empatico, cioè capire, ho più fiato, quindi okay, riesco a capire meglio l'altro, che forse non è totalmente coglione, ma diciamo ci sono delle parti da salvare, eccetera. Poi al mondo ci sono persone che a me non vanno bene e mi si vede in faccia subito. Cioè
non sei un bravissimo giocatore di poker in questo, non lo sei diventato col tempo.
No, sono sempre le stesse cose, però ho capito tanto anche attraverso questo bisogno di creatività, questo bambino che urla io ci sono, ho capito tanto il perché per me è importante, tra cui anche il discorso che se io sono impegnato con la testa in questi progetti, nelle mie mattate, eccetera, mi aiuta tanto a vivere meglio.
Com'è stato confrontarti appunto con persone molto più giovani e che hanno spesso dei bisogni diversi? Perché l'università a volte ci si arriva quasi come se fosse un binario, cioè hai finito le superiori, non sai cosa fare, vai all'università per rimandare in un certo senso la decisione di entrare nel mondo degli adulti, che è diverso da dire ho delle cose in testa che voglio capire, mi iscrivo all'università. Però in un'università come quella che hai fatto tu, che ricordiamo...
Allora ho fatto, quindi sono diplomato in fotografia e sono...
Dove?
Diciamo sempre a Brescia, e si sentirà dall'accento, scusate. E quindi ho fatto fotografia, poi ho cambiato totalmente perché la fotografia era anche lì troppo limitante, a un'accademia che comunque ti insegna parecchio, ma tipo fare il mestiere, ma che poi non ce l'hai in mano il mestiere, con una serie di divisioni tra fotografia, fotografie di moda, fotografie still life, fotografia industriale. Tutte queste divisioni che io, insomma, anche lì non ci credo. La fotografia è una, poi può esserci una specializzazione per l'amor di Dio, però tutte queste specializzazioni tendono un po' a, diciamo, farti sentire sempre inadeguato per qualsiasi cosa. In realtà non c'è una preparazione, ma la fotografia è una. Poi io ero interessato alla fotografia artistica, che diciamo che è il mio discorso, e ho pensato bene che mi avrebbe fatto bene fare un percorso in pittura, arti visive, chiamiamole, anche se la laurea è in pittura, per esplorare altri linguaggi e poi tornare alla fotografia, ma mischiandola o comunque avere una visione diversa delle cose, ed effettivamente è cambiata tanto, diciamo, la mia visione.
E dicevo appunto, vedevi una differenza tra te e i tuoi compagni di classe?
Sì.
O ti aiuta a imparare cose che per te magari non sarebbero ovvie? Come la vivi?
Allora, la vivo, respiro tantissima energia da questi ragazzi, eccetera. Non solo ultimamente ho cominciato a pensare di essere grande rispetto a loro, sennò comunque nella mia testa sono alla pari, nel senso che non è che mi metto lì, io sono grande. e quindi non mi dire quello che devi fare, io ti devo dire quello che devi fare, alla boomer o roba del genere, no. Mi metto sempre abbastanza alla pari. Poi ci sono delle differenze generazionali e quindi non sempre, diciamo, la mia valutazione è positiva nei loro riguardi, però c'è anche questo discorso: avendo la memoria di un criceto, non mi ricordo come ero io a 24 anni, cioè non ho proprio la consapevolezza. Sicuramente ero già nel mondo del lavoro, è diverso da gente che fa l'accademia di belle arti. Non è un posto per poveri, nel senso che special modo non sembra, ma non c'è solo la retta, i materiali, c'è tutto un certo tipo di discorso che pesa.
Anche banalmente, se tu, cioè ti serve il tempo libero per poi fare le tue cose a casa, se c'è un lavoro non è così banale star dietro ai progetti, a approfondire, studiare, cioè...
Sì, allora se la facessi tu adesso, Saralando prendi l'esaurimento nervoso, perché si perde tantissimo tempo. Cioè l'Accademia vive anche di una perdita di tempo bestiale, cioè rispetto a quando io switcho, vado a casa in ufficio, devo fare le cose in 10 minuti, devi rispondere, cioè anche le risposte banalmente a delle semplici richieste richiedono tutta sta macchina che si muove, tutta questa catena di comando. E poi io dico sempre, vabbè, adesso sono gli ultimi 6 mesi, sono anche un po' stanco sia della relazione con i giovani, che mi mancheranno tantissimo, sia per questi meccanismi e che sono lenti. Fotografia è già meglio quando arrivi, il grande switch è quando arrivi nelle arti visive, dove tu sei un pallone aerostatico nell'aria, non hai nessun aggancio, devi fare le cose, ma non hai un aggancio tecnico, perché non sembra, ma la fotografia, essendo uno strumento tecnico, comunque passa da alcune regole. Le regole tecniche ci sono anche nelle arti visive, però è veramente difficile definire l'arte, perché l'arte la fanno tutti, poi arrivi alla performance che è il massimo dell'aleatorio e devi riuscire a capire un linguaggio così. Quindi è tanta libertà, e la libertà molte volte getta un po' di panico, bisogna saperla gestire.
Quindi come hai fatto? Ti sei dovuto creare tu delle regole? Ti sei dato dei limiti o comunque ti sei dato dei confini dentro cui lavorare?
Ma allora innanzitutto io sono... Sì, le mie regole sono... Faccio una grande ricerca, quindi quando mi stuzzica... non so, cammino per strada, sento, ci sono dei stimoli che si ripetono, che magari poi vedo nella serie TV, piuttosto che, oppure il mio cervello seleziona random una cosa cui che mi stimola, poi comincio a studiarci sopra, quindi una grande ricerca che mi deriva un po' dalla fotografia, nel senso che per fare, non so, la pubblicità di una borsa dovevo fare una ricerca di che cosa vuol dire lo zainetto, piuttosto che cosa vuol dire la borsa a tracolla, anche psicologicamente, e da lì poi creare un tuo lavoro. Questa ricerca per me è fondamentale, perché mi dà lo spessore per poi fare un lavoro che sia con delle basi decenti, perché ormai comunque l'arte o qualsiasi cosa non è che si fa che uno ha talento e si sveglia al mattino e fa una cosa. Adesso anche per fare una mostra ti serve un corpus di opere che parlano magari della stessa cosa, e quindi la ricerca, la base, è molto importante. Poi c'è la ricerca sul materiale. Prima c'è tutta, quindi vabbè, sei diviso tra una parte molto artistica, molto libera, molto così aleatoria, e invece tutta una parte pratica dell'uso del materiale, che cosa fa il materiale, come si comporta, come si conserva.
Cioè, tra l'altro tu adesso stai facendo un lavoro interessantissimo, che è una delle passioni che condividiamo tantissimo, è proprio quella sul micelio. Sì, stai lavorando tantissimo con materiali ibridi,
organici,
con materiali organici, e per cui se ti va di parlarne un po', e volevo anche capire quanto in realtà stai infilando quella che è poi la tua origine e il tuo inizio, nel senso che ci arriviamo da due punti di vista diversi, dove io qualsiasi pianta guardi troppo intensamente muore, tu fondamentalmente invece hai un rapporto un pochino più creativo con...
Sì, diciamo che tutto si origina appunto da questa mia passione per la natura. La mia ricerca parte dalla teoria della complessità del Borain. In pratica, in due parole, si dice che appunto i sistemi, tutto il mondo è governato da sistemi complessi. la scienza ha diviso in più parti singole la complessità, quindi per studiarle meglio cosa faccio? Divido la torta in piccoli pezzi, studio ogni pezzo, in teoria la somma dei piccoli pezzi fa la complessità di un sistema, non funziona così. Quindi adesso banalmente anche in performance sto camminando nel bosco a piedi nudi, perché appunto mi serve di capire, e comunque sto portando anche delle persone a farlo, che quando tu cammini nel bosco e c'è qualcosa che non va, anche la stessa camminata prevede il fatto che tu hai una dimensione mentale, quindi una dimensione esterna di scoperta, è una dimensione mentale di associazione di immagini a caso che poi ti servirà anche a casa tua nel far la pasta per risolvere dei problemi quotidiani. Quando sei nel bosco, il sistema complesso e tu magari sei arrabbiato, cose che a me capita spesso, il sistema complesso pare che capisca che tu sei arrabbiato, siccome sei destabilizzi il sistema, perché fai parte del sistema, cerca di sistemarti attraverso dell'olfatto, senti delle essenze, attraverso il tatto, quindi i piedi nudi, consiglio a tutti di camminare piedi nudi anche nel prato, eccetera, che sono delle dimensioni che noi abbiamo perso, ma io l'ho fatto anche nella neve, eccetera. È veramente qualcosa di talmente semplice che uno non ci pensa, ma talmente emozionante che consiglio a tutti di farlo. Nel bosco è meglio perché adesso ci sono le fioriture, insomma ti riporta al mondo, magari con un block notes ti segni due cose che ti vengono, compreso anche la fotografia, ed è molto molto interessante. Da lì sono partito, quindi da questa idea, e che cos'è che unisce il mondo? Questa rete neurale che sono i funghi, e ho pensato anche che se nel passato l'uomo diciamo era l'essere eletto, in realtà noi valiamo come uno sputo, nel senso che gli esseri inferiori, giudicati inferiori come i miceli, hanno colonizzato la Terra, e tranquillamente, se la nostra atmosfera cambia e noi moriremo, tranquillamente loro andranno avanti ad adattarsi a qualcosa di diverso. Quindi ipotizzo un essere ibrido, proprio perché voglio far capire, insomma, anche un po' di andare nel bosco, vedere cosa succede e cercare di difendere sto bosco in qualche modo. Senza, io non sono uno di quelli, come posso dire, super impegnato ecologicamente parlando, non sono un attivista, però si inizia con delle piccole cose, tra cui la consapevolezza, quindi diciamo le mie camminate, piuttosto le mie opere, dovrebbero essere una consapevolezza di, appunto, non siamo solo noi nel pianeta e
quindi
dipendiamo da qualsiasi cosa.
Con un bosco specifico, cioè stai creando una relazione con un territorio specifico, o è una cosa che trasporti anche in posti
diversi? No, lo posso trasportare, ovviamente quando conduco le persone è meglio che sia una... diciamo un percorso collaudato, perché ci sono dei momenti dello stare, cioè quindi non ragiono più da A, B, da Brescia a Bassano e quanto poco tempo ci arrivo, compresa la pedemontana, ma devo ragionare in consapevolezza di dove sono, perché sto camminando, che cosa diciamo porta la camminata al di là del fitness e dello stare insieme, e che cosa io faccio parte, diciamo, di quel tramonto che sto guardando, perché io sono parte di un sistema che è complesso. Questa cosa in Occidente non è stata fatta, in Oriente di più. In Oriente io non l'ho diciamo ancora approfondita, e non penso, perché ovviamente la tesi deve avere un inizio e una fine, se no non finisco più, però sto andando avanti, l'ho quasi finita, e le opere parlano appunto del micelio.
Questa pratica che stai facendo, che poi è una pratica di esplorazione di quello che hai attorno, sta cambiando il tuo modo di vedere, di fotografare? Cioè, nel momento in cui tu adesso guardi qualcosa, prima lo facevi con un occhio fotografico specifico che derivava immagino proprio da dove eri partito, dall'esposizione, la composizione. Cioè, adesso come ti approcci alla fotografia dopo questo percorso non fotografico?
E allora, Eva è un'unità d'attacco, che sarebbe il mio nickname, un'unità d'attacco umanoide. In realtà io ho una parte poetica molto femminile che è mia e che esce in alcuni frangenti. Quindi quando guardavo le suggestioni industriali c'era una parte mia poetica. La poetica la tendi un po' a nascondere perché, insomma, dà fastidio essere anche sensibile e probabilmente io sono tante sfaccettature, molto complesso come persona, quindi quando se mi approccio ai fiori, al bosco, eccetera, sono tutti autoritratti, ma guardando la mia parte più poetica, più femminile, più intima, e quindi mi fa stare bene questa cosa e scelgo di farla uscire e dovrei farla uscire più spesso, nel senso che la mia parte femminile dovrebbe essere molto più presente nella mia vita. Solo che poi dall'altra parte c'è una parte, c'è il testosterone arrabbiato grosso che ogni tanto esce, ma come abbiamo visto nei sistemi complessi non c'è l'una senza l'altra e alla fine devo accogliermi meglio. Ovviamente tutti questi switch sono molto faticosi per la mia vita, però è vero anche che mi conosco e esprimo anche una quantità di energia. È come se dovessi morire domani sempre, cioè sono una roba allucinante e quindi devo salvaguardarmi ogni tanto.
Ma in termini proprio di linguaggio fotografico hai visto dei cambiamenti?
Sì, nel senso che vabbè, io ho il vantaggio di non farlo per mestiere, diciamo sono continuamente alla ricerca di inquadrature diverse o comunque modi di vedere diverso diciamo la realtà. Molte volte non nascondo che avere in mano questo mezzo mi limita, nel senso che rispetto a quello che faccio io adesso, la pittura, la scultura, eccetera, è molto più limitante perché hai proprio delle cose fisiche, tecniche, che se non le sai domare non riesci a mettere, diciamo, sulla schedina quello che hai in testa. È vero anche che anche lì mi ha aiutato, cioè lascio andare anche molto le cose, quindi vabbè, io ho un'idea che deve uscire così e tutto il resto, però molte volte è più interessante anche l'errore, cioè mi lascio sbagliare. Quello che odio io e che non faccio mai, ecco, per esempio nei giovani che hanno questa sindrome del pagina bianca, cioè che cosa faccio adesso, però finché non inizi sta pagina bianca non sai dove vai, insomma, quindi qualsiasi problemi che hai riferito proprio alla vita, devi iniziare qualcosa e poi vediamo dove vai a finire. Se non esce perfetto ti perdoni, cerchi di perdonarti, insomma.
E non è una cosa da poco.
Tanto saggezza.
Non è, stai diventando una persona così matura. Cosa è successo?
Mia. Non lo so, devo assolutamente.
Però è effettivamente un percorso che secondo me tutti a un certo punto devono fare. Cioè l'essere in grado di rendersi conto che il tempo, i mezzi, le conoscenze, le capacità sono limitate sempre. Non ci sarà mai un momento in cui hai tutto quello che ti serve.
D'accordo.
E poi c'è l'urgenza di dire una cosa adesso, per cui la dici sapendo già in partenza che non sarà la cosa più perfetta che viene fuori, però è tua.
Sì, perché molte volte tendi anche a rifare delle cose, ma non è come la prima volta. Cioè, special modo nel disegno, eccetera, molte volte ti viene di rifarlo, ma non è istintivo come la prima volta. E quindi molte volte torni indietro. In fotografia io trovo lo trovo sempre bello questo discorso di fotografare, mi piace tantissimo, mi piace ancora. C'è questo discorso di avere in mano la macchina e di seguire queste regole, insomma, e quindi ogni tanto vado un po' in crisi. Poi adesso mischio veramente tutto, cioè se dovessi fare la fotografia molte volte la ripasso, poi ci metto dentro il testo, cioè,
sfondi una porta aperta, sai che
per me qualsiasi cosa, compresa la manipolazione, i trasferimenti, cioè ci faccio di tutto e quindi cerco di, sarebbe meglio per me. Molte volte alzo troppo la voce fotografica, cosa vuol dire? Che non è abbastanza, magari per me la fotografia è già uscita così, giusta, diciamo, devo evitare, ma sono ben consapevole di questa cosa, di esagerare. E
non sei minimalista, no. Nell'animo,
nel no senso. Ma io sono camp, cioè il discorso che ho fatto una tesi a triennale sul camp è perché io sono camp, cioè ecco quello che mi piace è il discorso di essere onesti, cioè io sono così, arrivo fino lì, non prendo scorciatoie o mi do di più di quello che sono, insomma, bisogna essere onesti nei progetti.
Quanto è importante per te il tuo sistema di supporto? Ad esempio, in questo tuo percorso artistico, tuo marito ti guarda da fuori? Cioè, come lo fai entrare, lo coinvolgi, gli spieghi le cose? Oppure è una cosa del tipo, gli fai soltanto vedere il lavoro finito e non può avere...
No, allora i miei processi lavorativi sono anche abbastanza costosi perché ovviamente i materiali che uso sono materiali particolari, eccetera, quindi è ben consapevole. Allora, qua ci sono due strade. Uno, non voglio parlare agli addetti del lavoro. Molte volte chi fa l'accademia, eccetera, vabbè, ok, lo capisco io perché ho studiato quello che stiamo studiando, però il lavoro se lo guardo, cioè quello che c'è nella fotografia è nella fotografia, tutto il casino che c'è fuori per arrivarci non per forza lo devo spiegare, non per forza gli altri sono tenuti a vederlo, perché sennò si va in una branca che c'è, dove, perché nell'arte contemporanea c'è proprio questa brava qui, dove c'è una serie di parrucconi che se la ridono, se la cantano da soli, ma alla fine non c'è. Dall'altro campo c'è una grande differenza con chi è hobbista o comunque lo fa, anche quelli dei circoli fotografici o roba del genere. C'è effettivamente una grande differenza, e la differenza è più grossa, è tra evocare qualcosa nelle persone e invece fare una rappresentazione o fare appunto un qualcosa di descrittivo che diventa didascalico. Evocare è difficile.
Sì, anche se spesso secondo me nel fotoclub, cioè molte persone secondo me sentono questa mancanza e spesso hanno questo desiderio di emozionare con la fotografia, solo che poi in realtà spesso per farlo si rifanno a tutta una serie di stereotipi visivi, di cliché, eccetera, eccetera, e inseguono questa cosa senza riuscire veramente ad andare da nessuna parte, perché poi ti serve avere, secondo me, un controllo del linguaggio che va un po' oltre quello che spesso si ha quando si lavora la fotografia in quel settore lì che è molto ristretto, per cui stai cercando fondamentalmente di... È come se stessi cercando di dipingere a olio un'intera parete usando uno stuzzicadenti, che lo puoi fare forse, fai molta fatica e non sempre viene come vorresti. E secondo me, però appunto mi chiedevo perché anche per me, Alessandro per me è una delle persone di riferimento quando io faccio qualcosa, il suo parere è uno di quelli che per me conta perché mi conosce, per cui spesso è anche quello che è capace di capire subito se me la sto raccontando o se sono onesta con me stessa mentre lavoro. Però ad esempio quando comincio, no, anche lui non può vedere assolutamente niente, se si avvicina lo frombolo per i piedi e lo lancio dalla finestra, ma c'è proprio un momento in cui non sono ancora pronta a far vedere il mio lavoro all'esterno, ma ho bisogno di parlarne con qualcuno e ho bisogno di qualcuno che stia ad ascoltarmi blaterare senza giudicarmi e che semplicemente aspetti che io sia pronta. È una cosa che capita anche a te o hai un processo diverso?
Allora, io ho, diciamo, difficoltà nel confronto, nel senso che Pierangelo, mio marito, è un po', lui si definisce lui, la persona media. Quindi anche nell'ascolto delle canzoni a Sanremo, piuttosto che lui è la persona media e c'entra poi quello che andrà. Io però non guardo fuori, cioè non... Io sto facendo una cosa per me. Quando è finita, ovviamente va a, diciamo, nella fossa dei leoni, viene mangiata, triturata, molte volte va a finire nel niente, finisce in garage. Però quando la sto facendo, no. È un processo particolare, quindi vabbè, inizio a studiare, a fare, inizio a fare le prime bozze delle cose. L'unica cosa che mi rimproverano tutti, compresa la mia maestra di fotografia Sara Lando, io odio quando mi dicono «Ah, guarda quest'artista, guarda quell'altro, eccetera», questa roba di confronto, cioè... In fotografia, in special modo, tutto l'ha fatto Jack Hertés nel 1920.
Ho da ridire, vabbè, però capisco cosa intendi.
Però per dire che comunque è già stato fatto tutto, o comunque ci sono delle mode, ci sono delle cose, eccetera. Per dire adesso, la manipolazione che tu facevi 15 anni fa è arrivata nei club di periferia adesso nel 2023, per dire. Quindi vabbè, non si scopre acqua calda di niente nelle cose.
Più che altro il motivo per cui spesso secondo me è utile, per quanto non lo è sempre, non lo è con tutti, secondo me va rispettata la necessità.
La mia posizione, anche i miei docenti mi dicono tu devi andare a vedere che
più
cosa
che altro,
hai fatto.
Perché appunto secondo me il rischio è che a volte quelle immagini lì ce le hai comunque nel retro della testa, perché le immagini sono bastardissime, basta una frazione di secondo e ti si infilano nel cervello, e a volte finisci per rifare qualcosa che ha già fatto qualcuno senza rendertene conto, quando magari e devi fare tutto un lavoro per poi superarlo, quando in realtà spesso avere la consapevolezza di che cosa è già stato fatto ti permette di prendere quelle robe lì e dire questo mi interessa, questo non mi interessa, questa parte qui di questa cosa lo posso usare ma cambiandolo come interessa a me, e diventa uno strumento più veloce, ma non per tutti funziona.
Invece per me, io tengo alla mia onestà intellettuale, cioè non avendo visto, non avendo guardato, non è così.
Ma non lo sai se hai guardato.
Non mi resta, cioè io vado avanti per la mia strada, ci arrivo con le mie cose, poi magari mi esce e dico ovviamente quello là l'ha fatto meglio, ma dopo... E comunque io sono contento perché il mio lavoro è onesto, cioè per me è onesto per me. Poi tenendo conto che il discorso è che io non sono un artista affermato, critico, criticato, cioè diciamo sto costruendo delle cose in primis perché mi fa star bene farle, sono... piacciono sempre, ovviamente molte volte sono, come posso dire, magari non è neanche il momento giusto, bisogna essere capaci poi di farle uscire nel mondo vero, il che significa avere rapporti interpersonali, andare agli aperitivi, significa tante cose, tante conoscenze, eccetera.
Sì, credo che la maggior parte
è un lavoro a parte.
La maggior parte delle persone non si renda conto di che cosa vuol dire anche fare l'artista. Cioè, la maggior parte delle persone è convinta da fuori che fare l'artista sia: mi alzo la mattina, faccio un po' quello che voglio e a posto, faccio delle mostre, non si sa come, non si sa chi. E poi in realtà è un lavoro, nel senso che esiste un sistema dell'arte, esiste un mercato dell'arte, esistono dei canali, esistono dei linguaggi, esistono dei target che sono diversi da quelli della fotografia commerciale,
e anche delle scelte di sostenibilità, perché vabbè, non è che cioè io anche all'università ti fanno fare i lavori, ok, ti offriamo la disponibilità, anche questa cultura di non pagare le persone è devastante.
Assolutamente.
E quindi io sto parlando anche con i giovani, giovani di 24 anni, talentuosi, che comunque, vabbè, hanno fatto l'università, quindi vabbè, il servizio fotografico, e adesso sempre di più ha passato in video, perché ovviamente il linguaggio video sta guadagnando sempre di più terreno, va pagato, perché ormai per loro, siccome si sta parlando di strumenti anche tecnici, cioè che cosa vuoi insegnare a un ragazzo di 24 anni che sa usare il drone, il computer è nativo, e poi sono bravi.
Che poi è una cosa che non è così ovunque, nel senso, io la differenza più grossa che ho visto quando ho studiato negli Stati Uniti è che, ad esempio, in generale c'è la consapevolezza che la fotografia, ma anche l'arte, nel senso la pittura, cose del genere, sono dei lavori e i lavori vanno pagati, e se il lavoro fatto bene te lo riconosco economicamente, mentre qui c'è sempre questa cosa del ma non è proprio un lavoro vero, è un po' un hobby per cui tu ti diverti, per cui se lo fai gratis ti sto facendo un favore, che stai lavorando a qualcosa che ti piace, che è tremendo.
È tremendo quello, e come è tremendo appunto in alcuni settori in cui ci sia comunque il fotografo, un mero esecutore, poi c'è il direttore creativo, cioè le figure si sono ampliate tantissimo. E onestamente la figura del fotografo, secondo me, non è stata in grado di difendere la propria professionalità. Quindi lui stesso, che poi diciamo si pone con questa mentalità, ragazzo giovane. Quindi ci sono dei settori un po' strani, l'informatica, la fotografia, ci sono dei settori in cui non c'è una grande cultura di farsi pagare. Ma in realtà, cioè, c'è una bella differenza,
sì,
nelle
anche perché
cose.
Se lo vuoi fare come lavoro, una delle cose secondo me strane è che tanti finiscono a fare il fotografo perché non vogliono avere un capo. Cioè, lavoravano in un'azienda, dicono non voglio avere un capo, quando in realtà devi diventare un'azienda. Cioè, se tu lo vuoi fare di lavoro, devi mettere in piedi tutta una serie di cose che sono sostenibili, perché altrimenti lavori un anno e poi fallisci. Cioè non è...
Sì, c'è anche tutta l'esposizione web, nel senso che il lavoro è diventata, non è più specialistico solo in fotografia, ma devi sapere tante cose. C'è anche un avanzamento tecnologico assurdo, nel senso, se uno aveva una, non so, una reflex, sono arrivate le mirrorless. Se uno aveva i fari con diciamo la spina, adesso ha dovuto passare a batteria.
Sì,
parlavi
dei droni, cioè adesso ci sarà l'intelligenza artificiale, che comunque uno non può far finta che non esista.
No, ma anche quella è andrà, cioè dovrai saperla usare, perché sicuramente ci sarà qualche genio creativo che per fare il suo profumo, non mi serve più il fotografo perché tanto sono bravo a far quello e farò il profumo in still life con gli effetti più mirabolanti del mondo, e poi parleranno tutti la stessa lingua e probabilmente si tornerà all'analogico. Perché ci sono alcune accademie, non so, anche la stessa Brera e roba del genere, si sta muovendo tanto nella fotografia d'autore, e però non lo so, nel senso che anche la Biennale, eccetera, video e scultura hanno praticamente inglobato qualsiasi cosa, e quindi non lo so. Non so adesso, dove stiamo andando.
Infatti, adesso che stai arrivando, tra l'altro, verso la fine di questo percorso accademico che hai fatto, cosa vedi dopo? Cioè, cosa ti piacerebbe tenere di questa cosa e cosa invece ti piacerebbe esplorare?
Allora, sicuramente, diciamo, mi piacerebbe insegnare. L'altra parte è una parte legata a, va bene, una cosa mia personale, comunque c'è, non la chiamiamo arte terapia, sono applicazioni artistiche per chi è meno fortunato, comunque c'è sempre bisogno, insomma, nelle cooperative sociali, che tra l'altro fanno dei lavori stupendi, sono dei lavori veramente intelligenti, fatti con delle persone che insomma sono meno fortunate, e quindi qualcosa però sempre alla ricerca di riflesso lo faccio anche, cioè non sono il santo di turno, lo faccio anche per un mio benessere, cioè che cosa posso fare io per, anche per gli altri, ma che poi di ritorno mi faccia anche star bene, eccetera, cercare di fare queste cose qui.
Quindi in un certo
l'insegnamento
senso...
è una cosa molto empatica e potrebbe essere nelle mie corde, fermo restando che ormai ho 52 anni e che non è, insomma, sono giovane, però non più giovanissimo, insomma, ecco, quindi anche alcune sport è giusto lasciarle ai giovani, quindi quello che farò sarà un po' quello lì, poi ho comunque un'azienda da portare avanti, quindi faccio comunque il progettista del giardino, eccetera, comunque ho ancora la mia azienda e tutto il resto. Di tutto questo percorso che è iniziato con il GSFP il primo anno, se guardo, ho imparato a scrivere, ho imparato a leggere, ho imparato a fare, a progettare anche un progetto, cioè sono molto contento del mio percorso, e se guardo indietro non era assolutamente facile da dove sono partito io, ecco.
Per cui se dovessi dare un consiglio da insegnante, in un certo senso, a qualcuno che adesso si trova nella stessa situazione in cui eri tu nel 2016, cioè sa di avere bisogno di qualcosa, si sente di avere tutto troppo stretto e vorrebbe usare la creatività per fare un percorso come quello che hai fatto tu, che consiglio daresti?
Ah, consigli sono sempre... Allora, prima di tutto fare, non restare, non aver paura, io non ce la faccio, io non sono in grado, eccetera, bisogna fare. Poi si è sempre in tempo a dire, ok, no, non fa per me, devo alzare la mano, il fiatone sul collo, come dici tu, quando ogni tanto siamo in crisi nella maratona. Sì, però fare è importante, perché poi ti permette di conoscere altre persone più o meno positive, però misurarsi con gli altri, non chiudersi in una stanza a vedere Netflix e poco di più. Quindi è molto importante ancora questo discorso delle persone, incontrare persone, eccetera. Poi non è facile incontrare le persone giuste che ti danno effettivamente una mano, però ce la fai anche da solo, insomma, cercare di fare, ecco, di far qualcosa, perché non sono così bravi gli altri rispetto a te.
Secondo me questa è una cosa importante. A volte spesso misuriamo il work in progress di quello che stiamo facendo noi all'inizio con il lavoro finito di qualcun altro. E quando guardi da fuori sembra sempre tutto più facile, e invece secondo me il rendersi conto che bisogna misurarsi guardandosi indietro e non guardando quello che fanno gli altri aiuta tantissimo.
Sì, sì, è proprio anche perché la fotografia è un po' competitiva a certi livelli e sono ai tuoi, nel senso che io l'ho assaporata ai livelli di club eccetera, è molto competitiva. Quando tu invece fai dei passi avanti, magari studiando, magari eccetera, non hai questo fiato così corto, quindi anche se vedi un'altra persona, anche se sei contenta, insomma, che questo l'ha fatto una bella cosa, eccetera, non è che rosichi perché hai fiato corto.
Peraltro io non sono per niente competitiva, se c'è una cosa, quando io vedo della competizione, generalmente la prima cosa che faccio è tirarmi indietro, anche a livello fotografico, infatti io... Non sono mai riuscita a frequentare l'ambiente del fotoclub, non partecipo ai concorsi o cose di questo tipo, proprio perché a me serve il respiro.
Sono la cosa più lontana da te in assoluto, però in quell'ambiente lì è così.
Sì, però non è l'unica, cioè secondo me quello che è stato bello vedere in te è proprio cioè questa cosa qui per me non funziona, questa modalità non va bene, me ne cerco una che funzioni per me. Perché appunto, come dicevi, la fotografia è ampia, non è soltanto quello che hai davanti in quel momento o le persone con cui ti confronti, potrebbe esserci altro da qualche altra parte. Per cui siate più come dei funghi. Cioè
il... Sì, poi sì, infatti il confronto con le altre persone, anche lì, cioè, bisogna confrontarsi con le altre persone, a trovare, avere la fortuna di trovare quelle giuste e che effettivamente ti guardino, cioè che si siano sinceramente, diciamo, interessati a te, che poi è una pacca sulla spalla ogni tanto, ma è proprio quel momento in cui tu hai bisogno, e quindi è importante, insomma.
Luca, grazie, è stato un piacere.
Prego, grazie a te.